Guerra in Medio Oriente, un attacco israeliano a una scuola di Gaza City ha provocato almeno 10 morti, due delle vittime erano bambini. L'esercito israeliano recupera i corpi di 6 ostaggi uccisi durante la prigionia di Hamas a Khan Yunis. Alla vigilia dei colloqui del Cairo per cercare di raggiungere una tregua, le parti sembrano lontane. Non si conosce il contenuto della proposta degli Stati Uniti approvata da Israele e respinta dal gruppo palestinese. L'uscita di scena di Joe Biden nel primo giorno di convention dei democratici a Chicago. Per il presidente uscente, Kamala Harris deve vincere per preservare la democrazia da Donald Trump. L'appoggio ad Harris arriva anche dalla deputata dell'ala sinistra del partito, Alexandria Ocasio-Cortez. Con lei avremo una presidente per la classe media e che vuole il cessate il fuoco a Gaza. Tra propaganda e vittimismo, la destra continua a parlare senza spiegazioni di un metodo della magistratura per colpire il governo. Di indagini a carico di Arianna Meloni sulle nomine, però, non c'è nessuna traccia. Ancora in corso le ricerche dei 6 dispersi dopo il naufragio di uno yacht vicino a Palermo. Le ricerche sono complicate per gli spazi molto ristretti dell'imbarcazione, fanno sapere i sommozzatori dei vigili del fuoco. Eserciti di Russia e Ucraina avanzano sui due fronti. A Kursk 92 insediamenti controllati da Kiev. Nel Donetsk evacuati i civili ucraini dalla città di Povrovsk, verso cui si muovono le truppe di Mosca. Incendio nell'ovest dell'Ucraina, Ternopil, rimanete in casa, dicono le autorità di Kiev. Le 12:32 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente, un attacco israeliano alla scuola Mustafa Hafez nella parte occidentale di Gaza City questa mattina ha provocato almeno 10 morti, due delle vittime accertate erano bambini. Le organizzazioni umanitarie hanno detto che l'edificio era un luogo di rifugio per le famiglie palestinesi sfollate. Per le forze di Israele si trattava invece di una base militare che dava copertura ad Hamas. I soldati di Tel Aviv poche ore fa hanno recuperato i corpi di 6 ostaggi uccisi durante la prigionia di Hamas nei tunnel nelle vicinanze di Khan Yunis, nella zona meridionale della striscia. Questi fatti avvengono alla vigilia dei colloqui del Cairo, che puntano a cercare di raggiungere una tregua tra le parti, che sembrano però particolarmente lontane in queste ore. Non si conosce il contenuto della proposta avanzata dagli Stati Uniti e che ieri il segretario di Stato americano Blinken ha detto essere stata approvata da Israele, ma nelle scorse ore invece respinta dal gruppo palestinese. Quello che sembra certo è che i capisaldi del piano Biden, il piano in 3 fasi approvato da Hamas risalente al maggio scorso, sono stati superati dalle controproposte emerse invece dai tavoli negoziali di venerdì scorso in Qatar. Stati Uniti e mediatori si stanno sforzando di avvicinare le parti. Quali possono essere gli esiti dei colloqui che riprenderanno tra poche ore in Egitto? Alessandro Colombo è docente di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano.
È molto difficile perché noi non conosciamo fondamentalmente i contenuti della nuova proposta americana, quanto questa proposta possa soddisfare le preferenze di Israele e le richieste di Hamas. Quello che tuttavia resta sullo sfondo è una domanda più importante, cioè quale sia in realtà in questo momento l'obiettivo degli Stati Uniti nella regione, perché un processo negoziale come quello che vediamo in questi giorni può servire a 2 cose. Può servire o a evitare la continuazione della guerra, questo naturalmente è quello che tutti noi speriamo, oppure può servire, ed è quello che temo francamente, ad attribuire le colpe della continuazione della guerra a una delle due parti. Ecco, io non vorrei che in questo momento il ruolo degli Stati Uniti sia quello di fondamentalmente riprendere come tradizionalmente è stato le parti del suo alleato, e questo non è politicamente sorprendente, e fondamentalmente inventare una specie di accordo che serva a fare ricadere tutte le colpe della continuazione della guerra sul soggetto che non ci sta. Non è possibile dire naturalmente quale delle due ipotesi sia in questo momento la più realistica, però credo che sia il caso di tenerle presenti entrambi.
Il primo giorno di convention dei democratici a Chicago è stato segnato soprattutto dal discorso con cui Joe Biden ha ceduto il passo a Kamala Harris come candidata dei democratici. Harris è salita a sorpresa sul palco per ringraziare il presidente per il servizio di una vita all'America. Queste le sue parole. Biden ha rivendicato i risultati della sua amministrazione, ha affidato a Harris il compito di portare avanti le sue politiche economiche e di difendere la democrazia battendo Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. è stato però in particolare il discorso che ha sancito l'uscita di scena di Joe Biden dalla politica. Da Chicago, l'inviato Roberto Festa.
Il discorso rappresenta l'addio di Biden alla politica, un uomo che ha segnato oltre 50 anni di storia americana, e Biden ha fatto forse il discorso più importante della sua carriera. Tra l'altro, la cosa curiosa è che, come dire, il culmine della sua carriera e in qualche modo della sua vita politica arriva nel momento dell'addio. Questa in qualche modo è una contraddizione che guarda proprio la figura di Biden, che è un politico anche molto strano, è un politico poco definito, vorrei dire, cioè un politico molto ammirato, da alcuni considerato un presidente storico, ma anche un politico che viene considerato una figura di secondo piano, di scarsa finezza politica. Quindi anche questo è interessante. È stato un senatore molto influente, è stato un senatore capace per esempio di lavorare con i repubblicani. È stato un vicepresidente di Barack Obama non particolarmente apprezzato, probabilmente dallo stesso Obama. Obama non ha mai davvero apprezzato Joe Biden e alla fine insomma si sapeva che lui l'ha scelto proprio perché da un lato sapeva che Biden era, come dire, il suo legame con il vecchio mondo, con la leadership, con la struttura del partito, ma sapeva anche che Joe Biden non l'avrebbe mai davvero oscurato. E poi è stato un presidente su cui appunto si sono dette cose anche molto diverse. Su Joe Biden in qualche modo ci si dovrà esercitare nel futuro per cercare di capire che presidente è davvero stato.
L'intervento di Biden ha chiuso la giornata inaugurale della convention. Prima di lui si sono alternati i discorsi di altri esponenti del partito come Hillary Clinton. Una delle questioni più spinose nel giorno delle manifestazioni di migliaia di attivisti pro-Palestina fuori dalla convention l'ha toccata Alexandria Ocasio-Cortez. Nel suo intervento la deputata dell'ala sinistra del partito ha speso parole significative di appoggio ad Harris.
In Kamala Harris we have a chance to elect a president who is for the middle class because she is from the middle class.
Con Kamala Harris abbiamo la possibilità di eleggere una presidente per la classe media perché proviene dalla classe media. Lei può comprendere l'importanza di pagare gli affitti, le bollette, l'assicurazione medica, è tanto impegnata nei diritti civili e riproduttivi quanto nel contrastare l'avidità delle grandi aziende.
She is working tirelessly to secure a ceasefire in Gaza and bringing hostages home.
Harris sta lavorando senza sosta per un cessate il fuoco a Gaza, per il rilascio degli ostaggi, così Alexandria Ocasio-Cortez dal palco di Chicago. Veniamo ora alla politica italiana. Sempre più i contorni della propaganda, la campagna lanciata dalla destra, dal quotidiano Il Giornale in particolare, contro la magistratura che sarebbe in procinto di indagare per traffico di influenze Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio e capa della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Finora però non è stata presentata nessuna evidenza di queste trame che secondo la destra metterebbero a rischio la tenuta del governo. Luigi Ambrosio.
Col passare delle ore si delinea in tutta la sua portata la gravità della campagna mediatica imbastita dal Giornale, diretto da Sallusti e di proprietà del senatore eletto con la Lega Angelucci, e cavalcata da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia. Per proteggere Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio, elemento chiave del sistema di potere di Palazzo Chigi, da chi le chiede a che titolo conducesse trattative per i vertici di Rai e Ferrovie, assumendo un ruolo politico del tutto informale, Sallusti, Meloni e tutti gli altri non si sono preoccupati di gettare fango sulla stampa, sulla magistratura, sui partiti di opposizione. Per quale motivo poi ancora non ce lo dicono, come affermerebbe un complottista vero? Ieri ci chiedevamo: è fango nel ventilatore per parlare d'altro? È fango nel ventilatore perché sanno qualcosa? È fango nel ventilatore perché devono richiamare all'ordine qualche alleato riottoso? 24 ore dopo, nessun chiarimento, solo una parziale correzione del tiro da parte del Giornale nei confronti di Renzi. Non un politico in combutta coi magistrati, ma, testuale, un utile idiota. E così di nuovo si alimenta la cortina di fumo, il sospetto di manovre, senza fare nomi, senza spiegare perché, senza indicare obiettivi. Una sola cosa è chiara: a subire un attacco pericoloso da parte di chi detiene il potere politico sono istituzioni e gangli vitali per la democrazia. Gli attori di questo attacco non se ne sono preoccupati e non se ne preoccuperanno.
C'è un metodo che mi lascia incredula, ma sono tranquillissima, non ho mai influenzato né cercato di influenzare decisioni sulle nomine, ha detto questa mattina Arianna Meloni in un colloquio riportato da diversi quotidiani. Resta, come dicevamo, oscuro quale sia questo metodo di cui parla Meloni e altri esponenti di Fratelli d'Italia. Chiaro sembra invece il metodo basato sulla fiducia e sull'amicizia, non sulla competenza, che il governo sta adottando nelle nomine di sua competenza. Ce ne parla Lisa Di Giuseppe, giornalista del quotidiano Domani.
Se si approccia il governo come lo sta approcciando Giorgia Meloni, in qualche modo con un sentimento di rivalsa, no? Di rivincita, di occasione che finalmente arriva alla destra, che la destra si è conquistata in qualche maniera, in cui comunque la Premier ha promesso di far meglio di tutti quelli che ci sono stati prima, vedere i risultati anche piuttosto magri che consegna, diciamo, a quasi 2 anni dal suo incarico, fa un po' pensare. Noi abbiamo parlato diversi elementi del governo, a partire dal ministro della cultura Gennaro San Giuliano, passando anche per esempio per Daniela Santanchè. Entrambi sono quelli affidabili, quelli che poi, quando si apre l'occasione di occupare un posto, di segnalare qualcuno per, diciamo, in maniera legittima per un incarico che in qualche modo dipende dai loro ministeri, loro sanno a chi rivolgersi, loro trovano il modo di incaricare qualcuno che non è nemico del partito. Chiaramente, diciamo, quando si accompagna a una situazione in cui la competenza della persona non è avvalorata dai fatti o dal curriculum, si viene a creare un bel problema. Lo stesso vale anche, diciamo, per qualche elemento del gruppo parlamentare, non lo so, penso a Emanuele Pozzolo o allo stesso Donzelli, che comunque è una figura centrale del partito, una persona che ha dell'esperienza parlamentare. Nonostante questo, insieme a Andrea Del Mastro, che è addirittura sottosegretario, ne infilano una al giorno. Insomma, sono tutte uscite, tutti atteggiamenti che alla fine danneggiano Giorgia Meloni, che comunque però si trova costretta da questa legge fissata nella pietra per la destra italiana, per cui i camerati non si lasciano indietro.
Sono ancora in corso le ricerche dei 6 dispersi del naufragio dello yacht avvenuto a Porticello, vicino a Palermo, causato da una tromba d'aria nella notte tra domenica e lunedì. Il responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco ha sottolineato le difficoltà delle operazioni di ricerca per gli stretti spazi dell'imbarcazione affondata. Tra i dispersi ci sono anche il presidente della banca d'affari Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e l'imprenditore inglese Mike Lynch. I soccorsi hanno tratto in salvo 15 persone. Una la vittima, fin qui accertata. A Rivalta Bormida, nell'Alessandrino, un uomo ha ucciso il figlio disabile e la moglie. L'uomo, un operaio in pensione di 67 anni, si è poi suicidato. I 3 corpi sono stati trovati dai carabinieri nella casa della famiglia. La guerra Russia-Ucraina, le truppe di entrambi i paesi stanno avanzando sui 2 fronti del conflitto, continuano gli attacchi reciproci. Nella regione di Kursk, gli ucraini dicono di avanzare a sud-est della cittadina di Suzhia e di controllare 92 insediamenti. Nella città di Ternopil, nell'ovest dell'Ucraina, è scoppiato un incendio mentre era in corso un allarme antiaereo. L'amministrazione militare ha invitato i residenti a restare nelle proprie case. La causa delle fiamme non è ancora accertata. Nel Donetsk le truppe di Mosca si avvicinano velocemente a Povrovsk, dove è in corso l'evacuazione dei civili dalla città e dai villaggi vicini. Sulle 2 avanzate degli eserciti sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
Sono un insieme di vittorie, però insomma, io ripeto quello che dicono, no, analisti di esperti di strategia, che attualmente nessuno dei 2 può sbaragliare l'avversario. Quindi si cerca di logorarlo, questo sì, questa è una lotta a chi si logora di più. Ovviamente i russi hanno più uomini, primo aspetto. Secondo aspetto, è ormai chiaro, evidente e non da adesso, che a Putin di sacrificare uomini importa poco e quindi ha la possibilità di impegnare maggiori forze. Non ha un'opinione pubblica che lo contesta, non ha una stampa libera che gli conta i morti, e questa è una grande differenza.
La Corte di Giustizia della Germania ha confermato la condanna nei confronti di una donna di 99 anni per il coinvolgimento nell'omicidio di più di 10.000 deportati dei lager nazisti. La donna, ex segretaria del regime nazista ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, era stata condannata da un tribunale tedesco, ma i suoi legali avevano impugnato la decisione. Dopo la conferma della Corte, ora la pena entrerà in vigore e potrebbe trattarsi dell'ultimo procedimento giudiziario nell'ambito dei crimini commessi durante il nazismo. In chiusura andiamo in India, dove da quasi una settimana donne e medici manifestano in un'unica grande protesta. A scatenare le iniziative di piazza nelle strade è stato l'ennesimo caso di violenza sessuale, di omicidio di una dottoressa durante un turno di lavoro in un ospedale di Calcutta. I manifestanti chiedono giustizia per la donna, maggiore sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro. Ad aumentare la rabbia nel paese, l'apparente tentativo iniziale della polizia di far passare l'accaduto come un suicidio. Sulle proteste e le richieste di donne e medici indiani sentiamo Simona Vittorini, esperta di India e professoressa all'Università SOAS di Londra.
Le proteste sono sicuramente sono più estese e hanno, magari stanno anche segnando un punto di svolta. Già era successo nel 2012 quando c'era stato un altro caso emblematico di violenza sessuale su questa giovane ragazza che venne poi chiamata Nirbhaya. Da un lato danno visibilità alla questione della violenza sessuale sulle donne. L'unica cosa è che spesso queste proteste avvengono nelle grandi città, cioè un fenomeno urbano, quando tanta della violenza spesso accade anche nelle campagne, nelle zone rurali, dove non viene neanche riportata alla polizia. Per la protezione o misure di sicurezza più alte per le categorie, non solo dei medici, ma per le donne nell'ambito lavorativo in generale. Infatti, per esempio, leggevo delle statistiche oggi, il numero delle donne che per esempio istruite, diciamo, è salito, continua a salire in India, però il numero delle donne che entra nell'ambito lavorativo invece sta diminuendo. Quindi anche la proporzione di donne nell'ambiente lavorativo non è alta, e quindi è anche cioè c'è poca attenzione a creare degli spazi sicuri per le donne che o lavorano di notte o comunque lavorano, devono tornare a casa da sole.
Eugenia Gastaldo e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 12:47 minuti, le notizie tornano alle 13:30. Buon ascolto.